Ora si registrerà la conferenza.
Iniziamo il consiglio comunale. Oggi, ragazzi, 7 ma 14. Ho detto, ma oggi quanti ne abbiamo? 14 marzo, ore 18:30 e iniziamo con il nostro consiglio comunale. Iniziamo ancora prima di fare l'appello. Vedete qui vicino a me la dottoressa Vizia, che ci aiuta e ci sostituisce, visto che l'ultima volta avevamo salutato il dottor Cammarano, il nostro segretario, perché appunto se n'è poi andato in pensione. La dottoressa Vizia funge da vice segretario in questo periodo, con anche lo scavalco di un segretario, e vi volevo anche comunicare che avevamo aperto la richiesta di avvio di procedura della pubblicizzazione della sede vacante. Si è chiuso con oggi 14, e stiamo un po' valutando le diverse possibilità rispetto alle richieste. Diciamo, abbiamo ricevuto dei curriculum e abbiamo già incontrato altre persone che erano interessati al nostro comune, e a breve credo che si potrà decidere. Ve lo comunicheremo. Quindi grazie ancora e direi che passo la parola alla dottoressa Vizia per l'appello.
Arrivati Angela.
Presente.
E caro Mattia.
Microfono.
Per ragazza Alessandra.
Presente.
Manuela Gattino.
Presente.
Bellardone Renzo.
Presente.
Benon Mauro.
Presente.
Manciovas Giorgia.
Presente.
Carando Massimo.
Presente.
Battu Elisa,
presente.
Muni Biagio,
presente.
Angelo Antonio,
presente.
Caprioglio Alessandro,
presente.
Canova Gilberto.
Perfetto. Bene, e quindi passiamo con il punto primo dell'ordine del giorno, lettura verbale seduta precedente, la parola al segretario.
Vice segretario.
Al vice segretario. Mi veniva a
prendere una qualificazione.
Okay. No, ma oggi è segretario a tutti gli effetti. Dottoressa Vizia, la chiameremo segretaria all'unanimità.
Bene.
No.
Consiglio comunale numero 33, lettura verbali, seduta precedente. Verbale consiglio comunale numero 34, convenzione per l'utilizzo di segreteria comunale fra la città di Santhià e i comuni di Vigliano Biellese e San Vigliano, proroga. Verbale consiglio comunale 35, atto di indirizzo per acquisizione fabbricato sito in Santhià in via Tagliamento 21. Verbale consiglio comunale numero 36, ratifica deliberazione giunta comunale numero 203 del 29/11/2024 riguardante la variazione numero 18 del bilancio 2024-2026. Verbale consiglio comunale numero 37, attribuzione gettoni di presenza a consiglieri comunali anno 2025. Verbale consiglio comunale numero 38, conferma aliquote IMU 2025. Verbale consiglio comunale numero 39, aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2025. Verbale consiglio comunale numero 40, ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Verbale consiglio comunale numero 41, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 e successive modifiche e integrazioni. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023. Verbale consiglio comunale numero 42, definizione delle aree da cedere per residenza ed attività terziarie. Determinazione del costo di cessione bilancio di previsione 2025. Verbale consiglio comunale numero 43, riserva di quote di proventi da oneri di urbanizzazione secondaria anno 2025 da destinare agli edifici di culto ai sensi della legge regionale 15/1989 e successive modifiche e integrazioni. Verbale consiglio comunale numero 44, approvazione NADUP 2025-2027, bilancio di previsione 2025-2027 ed allegati. Verbale consiglio comunale numero 45, risposta all'interrogazione ai sensi del decreto legislativo 267-2000, articolo 43,1 su Piazza Aldo Moro e decoro urbano. Verbale consiglio comunale numero 46,
non l'abbiamo discussa perché mancava il consigliere.
Abbiamo lavorato tanto, se non c'è.
Verbale, consiglio comunale numero 46, comunicazioni sindaco e consiglieri.
Bene, grazie. Qualcosa, qualcuno da dichiarare? Nulla, quindi passiamo alla votazione. Chi approva? Contrari? Astenuti? Bene. Quindi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, ratifica deliberazione giunta comunale numero 28 del 27 gennaio 2025 all'oggetto variazione numero 2 al bilancio di previsioni 25-27, aggiornamento DUP 25-27 numero 52 del 25-2025 all'oggetto variazione numero 3 al bilancio di previsioni 25-27, aggiornamento DUP 25-27 correzione oggetto delibera di giunta comunale numero 28 del 27 gennaio 2025. La parola all'assessore Manuella.
Buonasera a tutti. Allora, come sempre, abbiamo una variazione da approvare. Questa sera ne abbiamo diverse di variazione. La prima è una ratifica di variazione prima passata in giunta. Normalmente in giunta vengono passate quelle che hanno una certa urgenza oppure sono puramente tecniche. Ne abbiamo una tecnica. Una tecnica in cui con la numero 1 si è andato a definire il fondo pluriennale vincolato. Praticamente questo fondo raccoglie tutto quello che è rimasto sospeso nell'anno precedente, 2024, voi perché impegnato ma non pagato, perché non sono iniziati i lavori, per tanti motivi, comunque spese già decise ad essere utilizzate, ad essere finite, terminate. Per cui per tutti questi lavori non ancora fatturati e pagati viene creato il fondo pluriennale vincolato. Praticamente si ribalta nell'anno successivo i pagamenti. Se poi invece in tutti questi pagamenti ne era saltato uno, abbiamo fatto una variazione di giunta per finanziare il capitolo 1488 dei servizi cimiteriali per 2847 euro. Okay. Queste qui diciamo sono le due delibere più tecniche, mentre invece c'è una terza variazione che abbiamo dovuto fare di urgenza per creare il fondo per la contribuzione alla finanza pubblica, un nome che non dice nulla, ma in realtà è quel fondo che bisognava creare obbligatoriamente e che attraverso questo fondo il governo si toglie del denaro, delle risorse dalla parte corrente destinandolo alla parte capitale, ma magari nel proseguo mi addentrerò meglio. Comunque, questa variazione è sicuramente più corposa e importante. La possiamo dividere in due parti. In due parti perché alcuni movimenti sono dei giroconti necessari per trasferire i fondi vincolati che si sono ricevuti e destinarli ai vari capitoli di spesa. Fra questi troviamo quelli che abbiamo ricevuto per gli alunni disabili o il potenziamento dei servizi sociali che gireremo al CISA. Un altro giroconto è relativo ai conteggi ricevuti da ATC per gli anni 2020, 2021 e 2022. L'ATC ci gestisce dei nostri alloggi, sono in pratica quelli di Via Tagliamento e Corso Sempione, in cui funge da amministratore per conto nostro, incassa gli affitti, paga le spese di ordinaria manutenzione a fine anno, tira la riga e ci presenta il conto che può essere positivo o negativo. Comunque, da tutto questo conteggio risulta che ci sono 88.844 euro a nostro favore e una competenza a favore di ATC di 82.986 euro. La differenza, 5.800 euro, la accantoniamo per essere successivamente utilizzata da spese su questi edifici. Però una cosa bisogna aggiungerla. Fino adesso, diciamo, questa differenza algebrica era sempre per qualcosina a nostro favore. Dal 2023 in avanti le cose sono cambiate perché i costi amministrativi che ATC ci addebiterà aumenteranno e sono anche aumentati i costi dell'ordinaria manutenzione, per cui non è più una somma algebrica a nostro vantaggio, ma sarà un costo per noi.
Volevo solo chiederti una cosa, ho visto che ti sei addentrato nel discorso negli 82.000 euro che dobbiamo a PC, sono ricompresi oltre le spese che fanno quelle generali, riscaldamento, peggio, sì. Se decidono per noi, sono compresi anche delle spese relativamente ai mancati pagamenti degli affitti?
Sì, sì, c'è tutto. Ma diciamo che il mancato pagamento degli affitti è un mancato incasso, cioè loro ci presentano tutto quello che hanno incassato e anche di arretrato, per cui in quegli 88.000 euro abbiamo, adesso dico una cifra a caso, 70.000 euro, sì, 70.000 euro ricevuti da chi occupa la loggia. I 18.000 euro sono le competenze di ATC, non è questo il rapporto, però ecco, è una compensazione fra quanto loro hanno ricevuto dai canoni e quanto invece è la loro competenza per spese ordinarie e amministrative. Ecco. Abbiamo l'elenco di quelli che non hanno versato e sono in arretrato da parecchio tempo. E questa qual è un'altra cosa?
A parte l'amorosità incolpevole.
Corso Sempione di tagliamento.
Di tagliamento.
Sì. Perché poi c'è l'altra parte che è gestita. Che è
ed sono di proprietà di ATC, è un'altra contabilità. Ecco, e la seconda parte della variazione, dicevo, è quella che amministrativamente più importante per noi. In pratica utilizzeremo per 56.400 euro l'avanzo vincolato che abbiamo creato grazie ai risparmi sui fondi della digitalizzazione che abbiamo ottenuto gli altri anni. Era stato creato questo fondo, ne utilizziamo 56.400, più sempre in entrata utilizziamo 15.600 euro di rimborso che il COVID ci ha riconosciuto su delle fatture del 2023 e 2024. Con questi fondi andiamo a finanziare alcuni capitoli di spese, in particolare il capitolo 222 per le spese energetiche di riscaldamento. Lo incrementiamo di 47.400 euro. Il capitolo del lavoro in generale per 3.000, il capitolo di costi per servizi servizi informatici per gli uffici per 11.000 euro. Aumentiamo anche il capitolo della quota annuale che versiamo al CISES per 5.500 euro. In sede di bilancio che abbiamo approvato a dicembre, questa quota era già stata aumentata dell'1% di 8.300 euro, adesso invece altre 5.500 euro, insomma. Viene sempre aggiornata con stanziamenti sempre superiori all'anno precedente. Poi stanziamo al capitolo 1961 16.500 euro perché andremo a rinnovare l'impianto di raffrescamento del primo piano quando abbiamo sostituito gli infissi.
Anche perché sennò Paola ha dichiarato che luglio agosto non si presenta
non può funzionare
negli uffici, giustamente, perché c'era da cuocere.
Sì. Comunque. E poi l'ultimo capitolo che andremo a finanziare è il capitolo 3.491 per 6.850 euro che saranno utilizzati per acquistare un motocarro usato per la squadra operaria. Ecco, io direi che due parole su questo acquisto sia necessario. Insomma, spesso abbiamo fatto delle variazioni che riguardavano proprio acquisti di automezzi, interventi sulla squadra operai, ed è giusto sottolinearlo perché questa amministrazione sta investendo parecchio sui mezzi a disposizione da far utilizzare alla nostra squadra operai. Adesso a disposizione abbiamo 3 autocarri, un camion nuovo,
motocarri.
3 motocarri.
Sì. Ah, avevo capito autocarri, scusa.
No, no.
2,5.
Sì.
Sì, vabbè, 2 li abbiamo sostituiti, uno ce l'abbiamo già, l'abbiamo messo a posto, sono 3, insomma. Abbiamo cambiato il camion, un camion nuovo, l'altro era arrivato. Insomma, poi abbiamo anche cambiato il trattorino e abbiamo anche aggiunto degli accessori nuovi, insomma. Abbiamo acquistato la spazzatrice, prima la spazzatrice veniva pagata con un canone trimestrale che veniva, diciamo, spesato con la parte corrente del bilancio, invece adesso, avendo acquistata, è nostra e non spendiamo più il canone. Insomma, come vedete...
Scusa, volevo solo chiederti una cosa. L'acquisto della spazzatrice era quella che avevamo in leasing?
Sì, era quella che avevamo in leasing. La stessa, una spazzatrice che era poco utilizzata essenzialmente, cioè è un lusso comunque averla per una città, non tutti ce l'hanno. Però facendo un calcolo semplice, finanziario, conveniva riscattarla che continuare a pagare.
Ma, scusa se posso, mi permetto di aggiungere questo, al di là della questione finanziaria che sicuramente aveva il suo peso, c'è anche proprio una questione di gestione sulla città, nel senso che avendo a noi di proprietà riusciamo a intervenire tutte le volte che c'è una necessità, ma proprio per offrire un maggiore servizio, penso all'area mercatale, se la sera prima c'è molto vento, arrivano le foglie, piuttosto che la zona dei viali, piuttosto che il centro storico, in questa maniera riusciamo a essere altamente efficaci, ecco.
No, certo, altrimenti bisogna fare intervenire nella San Germano con aggravi di costi, eccetera. Vabbè, comunque, la variazione si chiude qui, però mi sembrava necessario per questo, diciamo, sottolineatura. Abbiamo dei nuovi mezzi per una squadra rinnovata e alla quale crediamo molto e ci stiamo investendo.
Sì, se poi lascio la parola a chi vuole intervenire. Effettivamente mi riallaccio a quanto dice l'assessore, il parco automezzi a Sant'Ara era veramente al limite proprio quando siamo arrivati e non siamo riusciti poi, per via magari di altre spese che ritenevamo essere più importanti, però poi a un certo punto non avere i mezzi per fare le determinate cose che ci servono vuol dire poi a volte dar fuori il lavoro, e tante volte negli anni passati c'è proprio successo questo: il trattore non arrivava a fare determinate cose, quindi avere un trattore diverso con delle apparecchiature che danno la possibilità di fare certi tagli che invece davamo fuori, sicuramente sarà un vantaggio. Ha ragione l'assessore che la squadra cambiata è una squadra, oltretutto, che i mezzi lì, cioè qualcuno all'interno loro li conosce ancora di più di altri, ma che tutti vediamo hanno un'attenzione particolare all'utilizzo dei mezzi, alla anche pulizia dei mezzi, cioè nel senso che vediamo che loro a fine turno puliscono, lavano, lo tengono per bene. Ecco, è una soddisfazione per noi, ma è anche giusto riconoscere a loro dei mezzi che siano, grazie di Dio, perché effettivamente eravamo arrivati proprio al limite. Infatti anche in futuro vorremmo poter acquistare un mezzo che abbia la disponibilità di poter far girare un messo comunale, piuttosto che l'ufficio tecnico che magari gira col proprio mezzo a fare i vari sopralluoghi, una macchina all'interno del comune, oltre alle macchine dedicate ai vigili, chiaramente ci vuole, quindi anche lì cercheremo di acquistare un mezzo, anche non nuovo, un mezzo assolutamente, tanto è girare nella città, però capiamo che serve. Se qualcuno vuole intervenire. E quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari?
Su tutta la linea.
E passiamo quindi al punto 3 dell'ordine del giorno, variazione numero 5 al bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento DUP 2025-2027. La parola all'assessore Manuella.
Secondo me questa variazione è un record, una variazione di bilancio per 106 euro, secondo me, è il record del Comune di Sant'Anna.
Per adesso.
Però una storia, è una storia che è giusto raccontarla. Allora, a metà novembre, quando abbiamo fatto il bilancio, giravano già dei numeri per quanto riguarda l'intenzione del governo di togliere dal fondo di solidarietà comunale una certa cifra, e queste cifre noi le valutavamo, no, in 20.000 euro e abbiamo fatto il bilancio con quei 20.000 euro. Come si sa, il governo, ma un po' tutti i governi, sotto l'esame della legge di bilancio, quando la devono proporre, incominciano a lanciare delle pietre per capire come si comporta, diciamo, cittadini, ma soprattutto i politici, e hanno lanciato questi dati che per noi dovrà essere questo 20.000 euro che ho detto. Dopodiché ci sono stati incontri in ANCI e tanti discorsi politici fatti a certi livelli. Anziché essere una cifra secca che veniva tolta dal bilancio, praticamente hanno girato un po' la frittata. La cifra è diventata 16.500 euro, ma anziché essere tolta seccamente, viene tolta semplicemente dalla parte corrente del bilancio e spesa nella parte conto capitale. Sembrerebbe, come dire, il male minore. In realtà i bilanci comunali soffrono proprio nella parte corrente, perché nella parte corrente tu non puoi diminuire la bolletta della luce, la bolletta del gas, gli stipendi, spesi tutte quegli interventi in cui non riesce ad incidere. Rimangono, oltre a queste spese fisse, i contributi che si danno all'associazione, rimangono le spese per il Natale, insomma, quelle cose che tengono viva la città. Sono scelte molto difficili da fare sulla spesa corrente, anche se sono 16.500 euro, Non è facile trovarlo. Come si sa, quando si parla con un sindaco, un assessore al bilancio, tutti sono concordi a dire non abbiamo soldi, perché è proprio nella spesa corrente che non ci sono soldi, mentre invece, come vedete, nella spesa in conto capitale riusciamo a fare cose che prima non sono riuscivano a fare, ma questo sempre grazie alla soluzione del problema PIL. Non c'è altro motivo. Ora, ritornando a questa nostra variazione da 106 euro, cosa è successo? Successivamente si sono definite le cifre e sembrava tutto chiaro, e invece chiaro non era, sono partite anche delle lamentele dei sindaci sui giornali, no? Tutto chiaro, ma chiaro non era, per cui oggi ci ritroviamo a fare una variazione di bilancio di 106 euro perché sono ridefinite le cifre con 106 euro in più da dedicare a questa variazione.
Bene, qualche considerazione?
Sì, intervengo io per dire che io nei consigli comunali scorsi avevo fatto un intervento per perché avevo visto il bilancio, per la verità non da solo, ma con, perché leggere il bilancio comunale oggi è una chimera, per cui avevo visto il bilancio con dei tecnici che hanno molto più esperienza di me contato, e io ho sempre detto che le difficoltà proprio per noi erano quelle derivanti da quella che era la disponibilità corrente, perché poi alla fine i conti, i numeri non mentono. Poi c'era anche il discorso, come diceva l'assessore Manuela, della parte vincolante del bilancio legata al PIB, perché c'erano, ballavano 700.000 euro, se non erro, che erano vincolati ogni anno per lì, perché non potevano essere liberati, perché non si sapeva come finiva il discorso.
Sì, i rischi e le lettere di patronaggio.
Adesso noi abbiamo, in uno degli scorsi consigli comunali, abbiamo portato al massimo l'addizionale IRPEF comunale. Quindi sarà poco, sarà tanto, però quella percentuale, un minimo di introiti, liberando la parte vincolante, oggi non siete, diciamo, con il cappio a collo da un punto di vista della disponibilità economica, perché liberando quei 700.000, nel momento in cui diventano utilizzabili
sugli investimenti, però
sugli
investimenti, però
sempre sugli investimenti,
sugli investimenti, certo. Il discorso praticamente che faccio io è, al di là delle difficoltà, perché i comuni effettivamente si sono trovati in difficoltà perché la legge di bilancio, diciamo, ha dato delle rasoiate un po' a destra, un po' a sinistra, nel senso metaforico. Il problema praticamente riguarda tutti i comuni. Noi oggi possiamo dire che l'intervento che noi abbiamo votato, perché purtroppo sappiamo quali sono le difficoltà dei comuni nel gestire quella che è la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e quant'altro. E certo è, Sindaco, sul discorso che ha fatto lei degli operai, aumentando gli operai, perché ultimamente forse li contavamo uno, due, e poi boom.
Certo, c'è stato un periodo, adesso ne abbiamo quattro. No. Abbiamo riformato...
Adesso gli operai, nel concorso, quanti ne avete assunti?
Allora, ne abbiamo assunti tre.
No. Sì,
ne abbiamo assunti tre, si è riformata la squadra di quattro, come c'è stato anche negli anni passati. Però abbiamo già notato che certi lavori, anziché darli fuori, sono rientrati all'interno. Se posso dire la cosa che forse ci ha anche un po' stupito, però bisogna confrontarsi con quello, anche su quanto si legge sui giornali, è di nuovo questo riscaldamento, questo gas che ha di nuovo subito, prova ne è che abbiamo dovuto andare a metterci su un'altra cifra, perché dai conti, dalle bollette ricevute in questi periodi, in questi mesi, abbiamo visto che in effetti era una cifra che non ci consentiva di poter chiudere l'anno se non andando a rimpinguare quel capitolo. Francamente quello è un po' un discorso che forse io non so, non riesco molto a capire questo continuo alzarsi del costo.
Le dinamiche,
però leggevo che però la guerra non incide così tanto in altri stati vicino a noi. Proprio l'altro giorno vedevo qualcosa di riferito alla Francia, alla Germania,
al
nucleare, però certo è che insomma noi patiamo di quello e stiamo anche cercando di andare a monitorare un po', a fare un po' il ragionamento su tutti i vari edifici. Ecco, quello se vogliamo è proprio una spesa alta all'interno del bilancio. Gli edifici sono diversi, riuscire a fare i risparmi come riusciamo a casa nostra è estremamente difficile. Gli orari, le scuole, accendi prima, spegni prima, insomma è tutto un discorso. Lo spazio eventi, cioè se crei dei luoghi, poi è chiaro che hai delle spese di gestione notevoli e lì è tutta spesa corrente.
Lo so, poi il problema che si pone è che purtroppo su alcuni edifici, come abbiamo detto spesso, bisognerebbe creare quell'autonomia energetica attraverso degli investimenti che noi non abbiamo. c'è la possibilità di riuscire a tamponare, però dobbiamo investire. E quindi è una scelta politica quella che si fa. Se ci fossero dei finanziamenti o dei progetti specifici, si potrebbe anche pensare.
Poi, certo, facciamo anche un ragionamento sugli impianti fotovoltaici che in questi anni hanno coinvolto altri comuni. Da noi sono arrivati solo a rompere, a spaccare strade. Certo è che se arriva magari quel piccolo impianto, non vogliamo avere quei mega impianti che davvero vanno a distruggere suolo ed agricoltura. Magari gli impianti un po' più ridotti ti potrebbero portare, almeno noi puntavamo molto su quello della truffaldina, che però non riesce ad andare avanti, a decollare, per via che forse è arrivato troppo tardi e il potenziamento della nostra centrale Enel non arriva e loro non partono. Se partivano nei tempi giusti avremmo avuto magari anche la possibilità di chiedere di rendere autonomi, non so, il campo da calcio, rendere autonomo una biblioteca, cominciare con quello per riuscire a, in qualche modo a controllare quella spesa.
Anche adesso, pannelli solari sui tetti.
Vorrei solo aggiungere due cose. Sì, c'è da dire questo, però, Biagio, se posso permettermi, faccio prima un passaggio indietro. È vero che gli operai assunti sono due, ma le teste totali all'interno del comune è una in più, perché attraverso altri pensionamenti, quindi questo
attraverso la mobilità, non è che c'è...
No, però certo, dico il costo. Abbiamo ricomposto la
abbiamo
strada.
Ricomposto. L'altra, però il dipendente in più a carico è uno. L'altra cosa che volevo dire sono queste. La prima, questione energetica. Abbiamo fatto degli investimenti in questi anni, perché se noi pensiamo alla questione infissi e questione infissi, biblioteca, scuole, comune, che erano edifici su cui potevamo andare, purtroppo su altri edifici il bando non ce lo permetteva, pensiamo che abbiamo fatto un investimento lì di 1 milione di euro e questo sicuramente ha aiutato. Spiace però anche sotto questo punto di vista qui che il governo, non entriamo nel merito giusto o sbagliato, ha pensato per il 2025 a venire di togliere 70.000 euro per l'efficientamento energetico, che 70.000 euro sull'efficientamento energetico erano soldini che noi ci aiutavano a proprio andare in questa direzione. Pensiamo ad esempio quando abbiamo sostituito la caldaia al campo sportivo, piuttosto che la riqualificazione in Corso Sant'Ignazio, non per ultime le due torri faro, quella alla rotonda dell'autostrada. Quella
abbiamo utilizzato quei soldi.
E lì, certo, se andiamo già a vedere le nostre bollette, è comunque sicuramente un aiuto. Certo, sulla quantità è sempre una parte, però col tempo, voglio dire, erano soldini che aiutavano.
70.000 euro, consentimi di dire che è solo un investimento su un tetto di una scuola. Perché se noi dovessimo...
No, lo so, però non arrivano neanche di quelli.
Perché un preventivo a livello...
Sì, però aver tagliato anche quello...
In 5 anni erano 350.000 euro che ne abbiamo investito in quella direzione.
Posso intervenire? Per quanto riguarda i pannelli solari sui tetti degli edifici, voi scolastici, comunque, sui nostri edifici, non si può. Non si può per parecchi motivi. Primo, non abbiamo tetti rivolti verso sud, ma in ogni caso calcola che se tu hai 400 metri quadrati a disposizione, sono tanti 400 metri quadrati, no? Quei 400 metri quadrati ti procura un ritorno di 7-8 mila euro all'anno, non è tanto. E trovare tutti questi tetti, ti assicuro che sono già state fatte dei sopralluoghi, non c'è. L'unico possibile è il mezzo tetto della capanna in piazza Zappelloni.
E al cimitero. Guarda,
da quando... sì, poi il cimitero, ma purtroppo non è andato a buon fine, ma i 400 metri quadrati si potevano trovare sopra i due edifici per i locali, entrando nella parte nuova, a destra e a sinistra. Lì sopra è possibile mettere 200 metri a destra, 200 metri a sinistra. Il ritorno poi non è granché. Ma da quando ci siamo, diciamo, insediati, il mio punto fermo per un anno e mezzo è stato proprio quello delle comunità energetiche, studiarne come si poteva, diciamo...
Sorridiamo perché è il pallino di Agatina.
No, però...
Deve normarla la regione Piemonte.
È
però...
mano, purtroppo.
No, la regione Piemonte. Però mi sono fatto fare calcoli, ho fatto dei pensieri sopra. E vi parlavo di prendere un lotto del PIB, no? Di circa 10.000 metri quadrati e metterci il fotovoltaico sopra. Quello avrebbe prodotto 150.000 euro all'anno di consumo che il comune si sarebbe sgravato, perché attraverso quel campo fotovoltaico le pubbliche amministrazioni possono produrre energia in un luogo e utilizzarla per spesarla in altri luoghi, e solo la pubblica amministrazione può farla. Solamente che abbiamo l'impianto dove depositare l'energia prodotta, quella di Enel, che non può accogliere nessun nuovo impianto perché bisogna fare delle opere di ristrutturazione, e fin quando Terna non le fa siamo bloccati. Per cui quando noi parliamo, possiamo parlare solamente di piccoli impianti fotovoltaici che poi alla fine non producono che poco e niente, ecco.
Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Votiamo l'immediata esecutività? Unanime. E passiamo quindi al quarto punto all'ordine del giorno. Modifica ai sensi dell'articolo 17,12, lettera A, del piano regolatore generale comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale numero 2 del 26/3/2018. Allora, parliamo in effetti di un mero errore riscoperto, diciamo, all'interno del piano regolatore, quando si tratta di ed è proprio a proposito dell'area della nostra ex discarica Cascina Truffaldina, è un errore che è stato logicamente rilevato da parte di un privato su questo vincolo, chiamato vincolo reale, che dove sono sottoposti in pratica tutti i siti messi in con interventi per messa in sicurezza, bonifica o quant'altro. In questo caso c'era stata una delibera il 14/1 del 2013, a firma del dottor Consolandi, in materia di protezione, hanno ceduto gratuitamente al comune, ovvero in quel momento lì il dottor Consolandi aveva convocato i proprietari vicini a quell'area della discarica e questi avevano ceduto al comune di Santhià i terreni facente parte dell'area denominata Truffaldina 2, previo un frazionamento dei mappali originariamente sottoposti a bonifica al fine di dividere la zona bonificata da quella non coinvolta. In quel momento lì, poi successivamente nel 2018 col nuovo piano regolatore, c'è stato qualcosa di non recepito all'interno del piano, che adesso, a seguito logicamente della richiesta da parte di uno di questi privati, siamo andati a correggere. L'ufficio tecnico ci comunica che non produce assolutamente nessuna variante da dover fare, se non proprio l'annotazione di questo errore, e quindi di apportare sul vigente piano regolatore questa correzione di questo errore materiale, e quindi di disporre la trasmissione di questo errore sia alla Regione Piemonte che alla provincia di Vercelli, e di incaricare il nostro responsabile del settore tecnico di provvedere all'adempiamento. Quindi, se non ci sono interventi.
Intervengo solo per un discorso. Sì. Voi sapete benissimo, quando il Consiglio Comunale ha approvato il piano regolatore, io ho avuto una forte discussione con l'allora sindaco, che era Cappuccio, perché secondo me quell'approvazione doveva avere in precedenza delle riunioni anche con l'opposizione, con i tecnici che avevano delineato quello che era il piano regolatore indotto a quello che ci avevate presentato, e io mi sono lamentato del fatto che noi non siamo tecnici che riuscivamo a capire quali erano le dinamiche. Avevamo bisogno, prima dell'approvazione in consiglio, che ci fosse un passaggio tra tutto il consiglio comunale e i tecnici. Tutto io questo lo dico perché io voterò no su sta roba, ma per una questione di principio, perché per me quando avete approvato il piano regolatore io mi sono lamentato perché eravamo quasi tutti qui, ci sono dei nuovi, ma io me lo ricordo come se fosse ieri. Mi è stato detto che non si poteva, invece no, perché quando c'è, e io su certe cose mi sono sempre confrontato con voi adesso, prima non era possibile, però quando c'è un provvedimento di questo tipo che va, diciamo, ad interessare una parte sostanziale di quelle che sono le aree di questa città, a mio avviso tutti dobbiamo conoscere la direzione dove si vuole andare. E noi eravamo, come opposizione, non siamo mai stati interpellati, neanche una riunione preliminare rispetto all'approvazione in consiglio. E io dico questo perché il mio voto è no.
No, no,
e lo giustifico da quel punto di vista.
Assolutamente, ma guarda,
voglio essere coerente perché poi alla fine...
Posso capirti, nel senso che io l'ho vissuto perché... Insomma, anche perché dobbiamo ricordare che in quel momento, quando finalmente questo piano regolatore, di nuovo dopo un percorso di circa 4-5 anni, è vero che i percorsi dei piani regolatori non possono essere risolti in pochi mesi, però è anche vero che necessitava assolutamente, perché era talmente in là nel tempo che ce n'era bisogno. Purtroppo in quel periodo ricordo benissimo che chi era responsabile dell'ufficio tecnico ci ha messo poco mano su quel piano regolatore. Ce l'abbiamo messe le mani un assessore incompetente in materia, amante, per come lo sono io, della parte urbanistica che da sempre amo e mi confronto, però certo che non avevo sicuramente le competenze tecniche, insieme, non so se lo ricordate, con Caterina Ardissino, confrontandoci noi direttamente con l'urbanista. È vero che avevamo degli obiettivi ben precisi e quegli obiettivi li abbiamo rispettati, perché per non annoiare davvero, però gli obiettivi erano quelli di poco consumo di suolo, visto già tutto quello che c'era, anche ancora da costruire, e visto come al solito tutto il tessuto del centro storico e del centro nostro abitato che necessitava già allora, ancora di più oggi, di recupero. Dopodiché, oltre il poco consumo del suolo, l'obiettivo era quello di non andare al di là di certe zone, ovvero ci siamo dati l'idea che non si potesse andare al di là di Corso 25 Aprile, perché quello che era stato fatto nel passato aveva creato comunque una disarmonia, perché al di là del Corso 25 Aprile è un po' una santià che ha avuto problematiche di attraversamento, di viabilità e quant'altro, mentre invece ci siamo dedicati a quella zona, se vogliamo via Colombo, via Ciorlucca, ecco, quella zona lì ci sembrava che fosse una zona ideale per andare, non dico a fare degli interventi chissà quali, ma cercare di rendere omogeneo anche tutto quello che mancava e di fare e di riempire tutta quella zona. Su quello noi non abbiamo fatto un passo tanto così. Sono arrivate osservazioni che parlavano di cose più e più volte, che cercavano di forzarci, e su quello noi siamo stati fermi. Sulla poca condivisione, mi spiace, devo concordare con te che non c'è stata con la minoranza, ovvero ci sono stati vari passaggi in Consiglio Comunale, a partire dalla prima proposta, dove poi ci potevano essere tutte le osservazioni che si volevano portare, ci mancherebbe. E una minoranza, è chiaro che doveva essere una parte attiva,
informata.
E ascoltata, certo.
Ma noi non abbiamo potuto fare, adesso tu mi... stai dicendo delle cose che bastava dirle in una riunione prima dell'approvazione.
Erano quelle, cioè se tu vai a vedere il piano regolatore, regolatore detta proprio quelle cose su cui noi ci siamo, li abbiamo dati come punti fermi al nostro urbanista, e lui è andato in quella direzione. Abbiamo avuto anche l'approvazione da parte sia della provincia che della regione, che ha detto: bene, avete rispettato tutti i canoni, c'erano delle piccole cose che ci sembrava di voler portare avanti, delle aziende che avevano magari il terreno su Corso 25 Aprile e volevano da terreno agricolo portarlo al produttivo, non c'è stato verso, perché di lì, siccome noi eravamo fermi su quello, la provincia e la regione ha tenuto testa su quello. La condivisione, capisco che porta a volte davvero capire cose che poi magari vengono recepite in seguito.
Io voglio chiedere a tutti, chi non è d'accordo per il recupero del centro storico della
città. Certo.
La prima cosa che abbiamo detto era quella, però voglio dire...
Non si è avverato, non si è avverato.
Che poi basta poco. Condividere l'informazione con la minoranza mi sembrava il minimo, anche perché noi eravamo, se informati preventivamente, magari eravamo in grado di fare delle osservazioni. Io, per mio carattere, poi sapete benissimo che con l'ex sindaco Cappuccio io non riuscivo a dialogare, perché ognuno ha i suoi difetti, io ho il mio, però... Di fronte a un comportamento del genere, voi capite, non è stato un comportamento solo quello, perché se io dovessi parlare anche di altro, direi quello è stato uno dei casi. Ma se voi vi ricordate bene, io avevo chiesto di istituire la commissione per la mensa nella casa di riposo. Sapete come è finita? Che ho partecipato alla prima riunione senza sapere nulla, mi ha tolto dalla commissione per mettere chi voleva lui. E io su questa cosa credo gliel'abbia detto in pace, voi mi eravate testimoni, ma io non posso accettare che si possa avere un comportamento del genere, soprattutto con una minoranza. Le minoranze, noi siamo minoranze, accettiamo quello che è stato l'esito del voto, però il rispetto si deve, perché noi rappresentiamo una parte dei cittadini e questo non c'è stato.
Però, sì, adesso, senza entrare in questioni personali,
non è giusto, perché lui è assente.
Io ho preso la palla al balzo per il discorso di dire che non
io però, se il sindaco mi permette, voglio fare questo passaggio, che è giusto che anche in questo consiglio rimanga, sulla questione del piano regolatore, che è stato affrontato in modo particolare dalla prima amministrazione Cappuccio, quindi è nato lì. Ma bisogna dare merito all'attuale sindaco Ariotti di aver preso mano la questione, perché a volte quando noi ci confrontiamo e andiamo anche in regione a parlare di questi temi, si ricordano di questo, in quanto Santiago era 35 anni che aveva il piano regolatore fermo. Questo voleva dire proprio avere una città bloccata, e motivo per cui sono riusciti a portarlo a casa dopo 4-5 anni. È vero che sono tempi lunghi prestabiliti, appunto. Però voglio dire, mi sembra giusto dare merito a chi con caparbietà è arrivato a questo risultato, ecco.
Sì, poi è cambiato il mondo e quindi adesso non costruisce più nessuno.
Ma sull'obiettivo non c'è da dire, io non mi sono lamentato sull'obiettivo, perché una città ha sempre bisogno, da un punto di vista politico,
certo,
di avere delle regole.
Ogni 10 anni ci dovrebbe essere...
Io, quello di cui mi sono lamentato era il metodo. Quindi è un'altra cosa.
Va bene.
Dottoressa, ci metta un punto ogni tanto quando vede che degeneriamo.
Quindi chi approva punto all'ordine del giorno?
Unico.
Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata esecutività? Unanime. Quindi il punto 5 all'ordine del giorno: trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili siti in via Grazia Deledda numero 43 e in via Eugenio Montale numero 15, approvazione e relazione di stima e di schemi di convenzione. Quindi voi, se avete avuto modo di leggere questo punto all'ordine del giorno, e c'è un bel malloppo di carta per arrivare a delle cifre minime, ma quello è, e quindi si doveva fare. Ovvero, a seguito di richieste di due privati che sono residenti appunto in quell'area chiamata PEP, e quindi il piano di edilizia popolare, ci hanno richiesto, oltre che il diritto di superficie, hanno richiesto il diritto di proprietà nei due immobili. Quindi il nostro ufficio tecnico ha svolto la stima di quello, con una serie di conteggi che sono collegati, diciamo, al valore dell'epoca del terreno rapportato con il valore attuale. Dopodiché è chiaro che esiste il valore vero, ma che loro chiamano valore, eccolo qua, valore venale, ma in effetti poi tutto il conteggio produce delle cifre minime, perché su una cifra sono 115 euro e sull'altra 283. Posso dire che noi abbiamo visto anche il nostro architetto Corradino lavorare su questa cosa parecchio, perché è chiaro che uno deve affrontare anche le cose di questo tipo con tutta con tutto il giusto merito, che l'ufficio tecnico occorre dire che lavora molto bene. E però poi uno dice, è certo che di tempo gli uffici ne devono perdere, anche per delle cose minime. Dopodiché abbiamo la possibilità a questi due privati di poter avere anche la proprietà, non solo quella di superficie, bensì anche del terreno, e diamo la possibilità all'ufficio tecnico di poter effettuare le due convenzioni, con logicamente le spese notarili a carico degli acquirenti, e quindi chiedo il vostro voto a questa delibera. Se avete qualcosa da dichiarare. Cioè, non meritano, certo. Meritano però il lavoro, che secondo me almeno una giornata o due l'hanno persa di sicuro. Però
abbiamo interpretato quello che bisognava dare all'architetto.
Sicuramente. Va bene. E quindi chiedo il voto. Chi approva? Contrari?
Ci asteniamo.
Vi astenete. Immediata esecutività. E quindi passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, risposta all'interrogazione ai sensi del decreto legislativo 267/2000, articolo 43,1, su Piazza Aldo Moro e decoro urbano. Erano quelle due interrogazioni che ci aveva posto il consigliere Caprioglio. È vero, è passato un po' di tempo, magari non sono più così attuali, però è giusto discuterle. Non so se il consigliere vuole leggerle.
Sì.
No. L'avete ricevuto tutto. Bene, allora direi che in
siamo
modo...
Il segretario Vizzi ci abbiamo mandato puntualmente.
Allora, se vogliamo, allora lascio una di queste interrogazioni. Partirei subito con quella di... questa qua, leggiamo almeno il tema e parliamo di cosa, diciamo cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di Piazza Collodi, che è la piazza, appunto, la Piazza Aldo Moro, scusatemi, che è davanti alla scuola Collodi. È stato fatto da parte della nostra polizia locale, sono stati fatti diversi ragionamenti per via di questa uscita dalla scuola da parte dei nostri piccoli. Questo anche in funzione del fatto che anni fa era stato fatto un po' lo stesso ragionamento all'uscita delle scuole medie, quindi in piazza Giovanni XXIII, il fatto di vietare nel momento dell'uscita dei ragazzi la viabilità su quella piazza è stato, e tutti lo dichiarano per primi anche i genitori, è stato un vincente, perché si è evitato così questo continuo anderivieni di macchine mentre i ragazzi uscivano. Piazza Aldo Moro, sappiamo che anche Piazza Aldo Moro c'ha tutto un percorso che porta, se le macchine entrano fino al momento proprio dell'uscita dei bambini, e ricordiamo che sono bambini, quindi anche magari meno attenti dei ragazzi delle medie, il percorso fa sì che le macchine possano arrivare fino all'ultimo, e quindi la pericolosità esiste. Il consigliere Caprioglio ci chiedeva, evidenziava il fatto che tale zona viene transennata verso le ore 13:15, creando una situazione di disparità tra quanti vengono a prelevare i figli o nipoti per il primo esodo rispetto a quanti arrivano in prossimità delle piazze per il secondo esodo. Questa situazione, oltre a creare una situazione di disparità per il mancato accesso alla piazza dei secondi rispetto ai primi, crea un congestionamento della piazza lato via Torino e macchine che escono dalla piazza mentre in atto un secondo esodo di alunni. Allora, al di là del fatto che c'è poi stato da parte mia il confronto con la nostra polizia locale, però, allora, rappresentiamo davvero la fotografia di quello che avviene in quel momento. Prima di tutto i nostri vigili bloccano l'entrata nella piazza proprio negli ultimi minuti precedenti all'uscita dei ragazzi. È vero, l'uscita dei ragazzi è con una differenza dei 5 o 6 minuti di classi rispetto ad altri,
ma è anche vero, fatto appunto per darvi certo, un attimo, però, hanno fatto il problema alla scuola.
Sì, però è anche vero che non può creare una disarmonia tra i parenti che vengono a prendere i ragazzi che escono prima, perché stiamo parlando di 5 minuti più o meno, arrivano tutti a quell'ora. È anche vero che l'abitudine ormai passata, perché stiamo parlando del passato, perché ormai tutto si è consolidato e tutti direi che non c'è più uno che dice qualcosa, era quello di arrivare all'ultimo momento, entrare nella piazza Aldo Moro anche se non c'era il posto e, credete a me, riuscire a parcheggiare davanti alla Buffetti, davanti quasi al Bar Giardini, fuori dalle strisce pedonali, impedendo l'uscita delle altre macchine parcheggiate lì per altri motivi, proprio solo per riuscire comunque a entrare nella piazza, non rendendosi conto che c'era tutto piazzale Kennedy libero e che c'è un passaggio pedonale che dà la possibilità di arrivare alla Collodi dopo 2-30 secondi. Ecco, quello non è stato compreso dall'inizio, magari ci saranno stati qualche genitore che si chiedevano il perché. Dopodiché, passati dei mesi, ormai la situazione è assolutamente tranquilla, ordinata, e soprattutto i vigili non è che impediscono, se c'è uno che deve uscire con la macchina che ha parcheggiato lì, danno la possibilità di uscire. Direi che il problema, francamente, io mi sono ancora confrontato in questi giorni con loro, ma è tutta una situazione, è una situazione sicuramente più sicura. E quello, siccome lei, consigliere Caprioglio, si chiedeva se, visto che abbiamo tutti noi l'obiettivo di rendere sicuro questa zona dei nostri piccoli, io direi che siamo riusciti a rendere sicuro senza aggravio per nessuno. Poi non lo so se lei mi vuole subito dire se la risposta è stata esauriente per lei.
Non sono soddisfatto.
Va bene.
Angela, posso dire una cosa?
Sì.
Anche perché qui si tratta solo di una piazza. Io vedo, lo faccio tutti i giorni a scuola, Gattinara chiude anche per 20-30 minuti la strada che collega le scuole medie all'alberghiero.
È impedita.
Impedita e non ti lasciano né passare, né, si sa, arrivi un quarto d'ora prima a scuola, però per la tutela sia dei ragazzi delle elementari che delle medie si chiude proprio tutto il tratto di via e la gente parcheggia anche a 200-300 metri di distanza. Quello... però per la sicurezza, e qui diciamo che l'impedimento è proprio minimo, poi è questione di abitudine.
Se non l'abitudine a morire, perché secondo me i genitori arrivano lì mezz'ora prima che c'è l'uscita, quindi non si fa incazzare.
Ma poi ormai quel piazzale Kennedy è anche tracciato, come dici.
Sì, so, è veramente comodo.
Come avevano già fatto le medie,
è abitudine.
È proprio un'abitudine, è la stessa cosa succede alla scuola media, non è che tutti...
Infatti è chiusa la spezza della scuola media.
Però purtroppo è così, sono abitudini dure a morire, anche se, diciamo, il discorso di parcheggiare forse su piazzale Kennedy
aiuta,
sarebbe più ottimale con un discorso dai vigili proprio messi a... come fanno per le scuole medie.
Certo.
Sì, per le scuole medie, per le altre scuole elementari, al collo.
Prego.
Sono contento che il consigliere Muni abbia apprezzato la risposta del sindaco.
No, io non ho mettermi in bocca le parole, io dico che no, è una questione di attitudine. Poi i problemi ci saranno sempre. Tutto è che...
No. Notati. Vuole leggerla?
No.
No, perché nel leggerla un pochettino, mi spiace sempre, la leggo io. Che negli ultimi mesi si sta tentando di porre rimedio a un interminabile periodo di incuria e abbandono generalizzato di ogni luogo della città.
Beh, stiamo parlando però di qualche mese
sì,
fa.
Sì, però anche qualche mese fa non era le favela, Santiago, ecco, ogni luogo abbandonato la città, eccetera.
Ma prendete quello che ti dice, perché con tutti i buchi che c'erano ti ha detto anche me.
No, però allora, voglio dire... Mi sembra, no, non faccio autocritica, dico che ogni luogo generalizzato della città ci sarà stato almeno un luogo a posto. Però, Biagio, guarda, vengo proprio dietro te, la prendo con filosofia, perché se in tutta la città il problema sono le foglie per terra, voglio dire, facciamo un ottimo lavoro come squadra esterna e interna. Ripeto, purtroppo nel periodo autunnale le foglie cadono e proviamo a stare dietro il più possibile.
Che abbiamo periodo.
Scusi.
Alessandro, dicevi qualcosa?
No. No, pensavo, visto che le stavo rispondendo. Le foglie cadono e proviamo a starci dietro. Qui c'è anche scritto che i cittadini hanno segnalato in comune. Sì, sappiamo, sono gli stessi cittadini che poi sono venuti a dire... Non pensavamo che arrivasse un'interrogazione comunale, l'abbiamo presa, l'accettiamo, la guardiamo e ripeto, ahimè poi tra l'altro nelle foto si vede bene perché le foglie in questione sono proprio quelle che si vanno a incastrare.
Stiamo parlando di
Valle Chiara, sì, in quel parcheggino in cui ci sono sempre quelle quattro macchine ferme dove poi il vento le butta. Allora cosa facciamo? Proviamo a approfittarne quando non sono le macchine a togliere più foglie possibili. Quando le foglie cadono, però, sono tante. Sì, questo sì.
Posso aggiungere, interrompendoti, che Valle Chiara, se non avesse quegli alberi, sarebbe non sarebbe quello che è, perché effettivamente Valle Chiara ha quella possibilità di avere questo in mezzo, questa aiuola piuttosto grande, con gli alberi attorno, e che dà una bellezza e sicuramente anche una frescura a tutte le case che si affacciano sul Valle Chiara. Gli alberi, si sa, producono foglie, e allora c'hai un vantaggio e puoi avere l'altro svantaggio di avere un po' più di foglie piuttosto che lì fosse solo cemento, è chiaro.
Adesso abbiamo la spazzatrice.
No, ma c'era già. Il tema è che c'era già. Ma queste foglie in questione dove c'è la foto sono proprio fatte in questo parcheggino. È presente che c'è questa rientranza lì. Il vento proprio le porta a schiacciare lì. Cosa succede? Che quando passa, raccoglie più che può, ahimè, non può tutti i giorni vedere la macchina, c'è la macchina, non c'è. Quindi o diciamo a quelli che abitano di guardate non parcheggiate per un giorno, e non so cosa è meglio o peggio, oppure proviamo ad approfittare quando non ci sono le macchine a togliere quattro foglie.
È soddisfatto? No?
No.
Va bene. Quindi passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è punto numero 7, comunicazione sindaco e consiglieri. Allora, parto con la prima comunicazione, che è una comunicazione istituzionale, ovvero sono stati adottati i seguenti atti: una delibera di giunta comunale numero 6 del 9 gennaio 2025 ad oggetto variazioni di cassa al bilancio di previsione 25-27, una delibera di giunta comunale numero 16 del 20 gennaio 2025 a oggetto variazione numero 1 di esigibilità ordinaria al bilancio di previsione 25-27 riguardante il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati alle risorse destinate al personale e alle spese di investimento. Una determinazione del settore economico finanziario numero 165 del 4 marzo 2025 all'oggetto variazione numero 4 di bilancio 25-27 e del DUP 25-27 ai sensi dell'articolo 175 quater lettera A del TUEL numero 267-2000 e del DUP vigente, aggiornamento codifica quinto livello capitolo. Il capogruppo, ecco, certo, adesso mi fermo qui. Pensavo fosse ancora un prosieguo. E direi che passo la parola all'assessore Ferragatta, nostro capogruppo, che invece affronterà il discorso delle nostre quote disponibili del gettone di presenza del 2024. A te, Alessandra.
Negli altri consigli comunali avevamo, come sempre, come da anni facciamo, deciso di devolverli. Oggi dobbiamo indicare a chi. Le somme sono: impegno per Santià 390,48 euro, cambia Santià insieme a noi, capogruppo UMI 162,70 e Forza Italia capogruppo Caprioglio 130,16. Comincio io. Noi, come impegno per Santià, come gli altri anni, li devolveremo allo sportello da famiglia a famiglia, con cui il comune aiuta situazioni emergenziali di nostri concittadini. Passo la parola a Muni.
Io ieri ci eravamo sentiti, Alessandra, noi avevamo preso un impegno, ma non è neanche un impegno, però visto che sono interessati tanti giovani nel quotidiano sport della società Sporting di Santià, avevamo preso quell'impegno e vi giriamo a loro. Cioè, mi sembra, prima gli avevamo detto, vabbè, ma qualche contributo ve lo diamo noi con i nostri gettoni, adesso gli dicono, oh, guarda, abbiamo preferito spostare.
Per il prossimo anno, dai.
Mi sembra brutto, però anche loro meritano, anche soprattutto per le vittorie che portano come città di Santià.
Vediamo stasera.
Io confermo quello dell'anno scorso, quindi amici della Via Francigena.
Bene, passiamo quindi alle altre comunicazioni che intendevo farvi. Beh, sicuramente avete letto sui giornali di questo problema della sacca di Carisio. Noi come Comune di Santià logicamente siamo uniti a quanto ha dichiarato il sindaco del comune di Carisio, e a noi si è anche aggregato il comune di Tronzano nel purtroppo stigmatizzare questa cosa, e siamo al fianco dei dipendenti. Ci auguriamo davvero che si possa trovare una soluzione diversa rispetto a lasciare a casa tutte queste famiglie, e decisamente anche perché sappiamo che su Santià dipendenti SACAL ce ne sono non pochi, e purtroppo era un po' qualcosa che girava già nell'aria. Si pensava solo a delle casse integrazioni, adesso stiamo un po' seguendo, disponibili davvero ad essere a tavoli piuttosto che a manifestazioni, ci mancherebbe. E poi passerei invece a un altro evento prossimo. Stiamo parlando dei primi del mese di aprile. Il 30 marzo ci sarà proprio l'apertura di un progetto chiamato Ora Tocca a Te. È un progetto che si sviluppa, non so se ne avete sentito parlare, ci è stato proposto da parte di questa Ula Bianca, in collaborazione con Itica di Vercelli e con l'associazione Oasi Angeli della Pace. Ha avuto il patrocinio da parte dei comuni di San Germano, di Santià, di Balocco e di Cavaglià, proprio per poter sul nostro territorio dal 1 al 5 di aprile ascoltare una serie di interventi e di eventi, ma non solo di interventi e di eventi, ma anche delle altre workshop, loro le chiamano, delle attività interattive, per parlare a difesa e promozione della cultura della legalità, della sensibilizzazione e del coinvolgimento come partecipazione attiva contro le mafie. Noi abbiamo, questo le abbiamo già accolti mesi fa, anche perché si parlava anche con una comunità legata un po' a questo progetto, che parlava appunto di contrasto alla droga e contrasto quindi alla droga, ma collegata molto al genere mafia. Quindi abbiamo detto di sì, siamo stati coinvolti ed avremo mercoledì 2 di aprile alle ore 21 presso il nostro spazio eventi la presenza di Piff, che è un personaggio che si è speso molto e continua a spendersi proprio per quanto riguarda la mafia e in genere proprio la comunicazione, a far sì, oltretutto anche a volte in maniera anche divertente, perché riesce a parlare di un argomento così forte e importante, non annoiando sicuramente, perché è un vero personaggio. Lo accoglieremo mercoledì 2 di aprile, poi ci saranno sempre nell'ambito di questo progetto delle puntate nelle varie nostre scuole, sì, a partire dalle medie, direi anche la primaria, anche le elementari, all'ITIS, e quindi coinvolgeranno gli studenti su quello. Ci saranno degli incontri anche al salone parrocchiale e ci saranno forse anche, sì, direi una partita di calcio, ma questa...
In ottobre.
Ah, la spostano ottobre. E coinvolgono in questo caso dei personaggi anche di famosi. Arrivano, mi sembra, qua nel territorio, non so bene se a Santiago o a San Germano.
Ronaldo Angeloro.
No? No, a parte il calcio, direi delle giornaliste delle Iene. Quindi sicuramente qualcosa da ascoltare, vi invitiamo a partecipare, perché a breve girerà proprio il vero messaggio sui social con tutti gli appuntamenti. Direi che...
Angelo sta già in realtà girando.
Ah, bene.
Direttamente sta già coinvolgendo sia su Facebook che su Instagram.
Bene. Dopodiché vorrei, anche qui, vi rubo poco tempo, perché davvero penso che bisogna in tutti i casi essere sempre sintetici per non annoiare. Mi riferisco all'articolo della Sesia della scorsa settimana, quando si evidenziava il fatto che l'ex sindaco Cappuccio e all'epoca io come vice sindaco, ma soprattutto con la delega all'ambiente, eravamo stati coinvolti qualche mese fa in un'indagine, e questa indagine ha avviato tutto il vario percorso assieme ad altre, anche ad altri soggetti, e questa inchiesta si è chiusa senza nessun procedimento a carico nostro. Noi avevamo il torto, lo dico per chi non conosce la situazione, il torto rispetto, stiamo parlando del capannone Magliola, rispetto a quella copertura di amianto. Noi avevamo emesso un'ordinanza nel 2017 di richiesta di bonifica. Questa ordinanza non era stata osservata da parte dei, in quel momento l'azienda Magliola era già in liquidazione. I liquidatori, anziché cercare di prendere in esame la situazione e proporre magari altri interventi che potessero essere, se non la bonifica completa, perché sapevamo benissimo che l'importo era molto alto e loro non avevano capienza per poter intervenire, secondo noi avevano modo magari di poter intervenire portando via a terra tutti i vari l'amianto che era caduto. Questo non l'hanno fatto, e le ordinanze voi sapete che dovrebbero essere poi osservate e risolte da parte del comune. E questo noi sapevamo benissimo che non avevamo la forza di poterlo fare, però è anche vero che in quel periodo, al di là del fatto che i liquidatori, anziché osservare l'ordinanza, sono andati avanti con un ricorso al TAR perso, con un ricorso al Consiglio di Stato perso, però è anche vero che noi nel frattempo abbiamo fatto tutta una serie di azioni attraverso la Regione, attraverso i vari enti che potevano darci una mano in questo caso. Non siamo riusciti, quindi la situazione è rimasta quella che era. C'è stato questo esposto da parte di un'associazione, esposto che ha prodotto, è vero, interrogatori sia a mio carico che a carico di Cappuccio. Non è stata una passeggiata, perché chiaramente trovarmi quattro carabinieri della forestale alla porta logicamente senza essere avvisata, ci mancherebbe, due fuori e due dentro a interrogarmi, cercando di ricordare tutti i vari passaggi. Io devo dire che in quel frattempo, siccome devo dire che la situazione l'ho sempre seguita solo io, lo devo dire perché il sindaco Cappuccio non ha seguito la cosa, e difatti i carabinieri sono arrivati da me dicendo: Cappuccio però dice che se ne è occupata lei di questo, ma occupata da un punto di vista di intraprendere tutti gli atti che potessero servire ad arrivare alla soluzione, perché quello noi volevamo. Bene, allora io ho cercato di produrre a loro più documenti possibili, ho cercato nella memoria di mettere in riga tutte le varie cose, i tavoli che abbiamo avuto anche con i liquidatori litigando ferocemente perché loro non intervenivano. Dopodiché loro, a seguito di due interrogatori anche con Cappuccio, si è arrivato a quello che abbiamo non solo letto dai giornali, ma che ci è stato anche comunicato. Quindi l'archiviazione senza avere alcuna responsabilità. Ecco, io mi chiedo solo il passaggio, lo dico al consigliere Caprioglio, il passaggio nel fare questa affermazione, e vorrei sapere da lui una risposta su questo. Allora, faccio il passaggio che riguarda me e dice: Cappuccio si è sempre contraddistinto per il suo modo limpido di amministrare. Interviene il consigliere di minoranza Alessandro Caprioglio. Posso invece eccepire sull'attuale sindaco. Nemmeno nominarmi col nome, direi che la qualifica, va bene. Allora, che invece si è sempre trincerata nel silenzio in merito ad eventuali procedimenti in corso. Un amministratore pubblico ha il dovere di essere trasparente a 360 gradi. Allora, io dico due cose. La trasparenza io l'ho sempre avuto assolutamente, però so anche, mi insegnano, che quando c'è un procedimento aperto non si deve parlare, non si deve parlare, non si deve, anche perché io sono stata attaccata anche così in una giornata in cui non mi aspettavo assolutamente nulla da parte di un giornale chiedendomi: ma lei è indagata a proposito di questo? Cosa dovevo dire io a questo giornale? Ho detto: guarda, in questo momento non le posso dire assolutamente nulla. Ma non è mancanza di trasparenza, non è mancanza di trasparenza, è diciamo, io ritengo davvero che in quel momento sia i carabinieri della forestale che poi successivamente i magistrati dovessero avere da parte mia il silenzio più assoluto, perché credo comunque nella giustizia, credo nella magistratura e credo nelle sentenze che devono uscire non sui giornali, bensì dai tribunali. Quindi il mio silenzio non era un silenzio omertoso, era semplicemente la possibilità che loro facessero il loro lavoro e la fiducia nella giustizia, nient'altro che quello. Quindi essere accusata di poca trasparenza rispetto a quanto era trasparente Cappuccio, io mi chiedo: ma questa è proprio un'uscita? O lei mi dice che non ha fatto questa dichiarazione, o io mi chiedo, lede la mia onestà davvero, la mia onestà intellettuale e il percorso che io sto facendo in questi anni, trasparente il più possibile. E nessuno mi può, se rimproveri possono essere fatti a un sindaco, come giusto farli, la trasparenza, proprio la poca trasparenza non fa parte di me. E poi do la parola a lei su che cosa intende poca trasparenza, anzi la mancanza di trasparenza.
Ha iniziato male il sindaco, sicuramente, con le emozioni omesse dai consigli comunali, tutte queste cose. Quindi è stato un susseguirsi di cose.
Ma su questo argomento?
In generale, nel consiglio comunale, io mi sarei aspettato nel consiglio comunale che lei avesse comunicato questa cosa. Poi lei, ognuno è di
più. Ma cosa?
L'indagine.
Certo, l'avviso di garanzia. L'avviso di garanzia è un avviso che tutela. Lei ha dichiarato ai giornali che
è un avviso che tutela?
Ha dichiarato che non esisteva. Che non esisteva. L'avviso di garanzia l'ha dichiarato diverse volte ai giornali.
No. Ma non è così, ma non è così, perché l'avviso di garanzia non era in particolar modo, non era un avviso di garanzia, era il fatto di essere interrogato per persona a conoscenza dei fatti. Dopodiché nessun procedimento è iniziato a carico nostro, a nessuno. ci sia l'impegno. Provane, scusatemi tanto, io non ho dovuto nemmeno avvalermi di un legale. Bene, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire essere sentito dai carabinieri, giustamente, perché ha conoscenza di tutto quello che era stato fatto, e dopodiché l'indagine si è quesita. Ma scusatemi tanto, ma che cosa serviva andare a raccontare? Poi mi sembrava anche che fosse proprio per tutelare l'indagine. Cosa posso aggiungere io quando ancora non è stato deciso nulla a nostro carico? Scusatemi, è mancanza di trasparenza quella? Ecco.
Io, quindi, se, Angela, se posso su questa questione, e chiudo subito. Noi, sulla prima uscita di Cappuccio, è stato Cappuccio a scrivere sul giornale che era stato scritto nel registro degli indagati. E quindi abbiamo capito...
No, lui l'ha scritto quando ormai era chiusa l'indagine,
avevate avuto l'avviso di garanzia. Fermo restando, purtroppo, siamo in una piccola provincia. Noi come consiglieri di minoranza, ma io comprendo anche l'Alessandro, alla fine come opposizione, noi sapevamo che c'era l'indagine in corso. Per cui non abbiamo minimamente, dico, e questo... vorrei che ci fosse riconosciuto, mai detto, non è una parola fuori posto.
Sì,
una...
ma scusatemi, anche per un motivo, perché il coinvolgimento nostro non era un coinvolgimento da imputato su qualcosa, era semplicemente un'omissione, se veniva ritenuta essere un'omissione. Peccato che da subito, anche quando sono stata interrogata, mi è stato subito detto e capito che non eravamo sicuramente noi come figura, sindaco o vice sindaco, assessore all'ambiente, che si doveva cercare di andare avanti con quella procedura e risolverla noi, perché si sapeva benissimo. Al limite c'erano altre figure all'interno del comune coinvolte in questo senso, non sicuramente gli amministratori.
Ma quello che ha determinato un discorso...
Non sto a dire chi, ma all'interno del comune c'erano delle figure che avevano la responsabilità sicuramente... No, perché era semplice, si poteva ovviare a tutto andando in procura già da subito a dire guardate, noi non possiamo con le nostre forze pensare di recuperare quella bonifica, sappiatelo, e questo poteva essere i carabinieri. Infatti, mi ha detto: potevate
tutto per quella che ho visto io. Inappropriato era l'ordinanza, perché l'ordinanza espone poi il comune,
sì,
con il rischio.
Ma guarda, Biagio, però, scusate,
è così.
Sì.
Ci sono ordinanze,
ci sono,
che poi
c'è tutto. Però, sai cosa non torna in tutta questa vicenda? Secondo me, questo. Che noi avevamo da una parte un'amministrazione che provava a risolvere un problema che era lì da 40 anni e tutti hanno chiuso gli occhi.
Sì.
Tutti. Che ha amministrato questa città.
Beh, 40 anni...
No, posso dire... No. Posso dire che...
Chi ha sollevato il problema alla fine invece
no,
non
ma
voleva
io...
risolverlo, si trova ancora la grana.
No, ma io...
No. Siamo esatto. Tutti d'accordo, ma, però parliamo
fatti,
di bonifica di amianto, non di chiudere aziende.
Di fatti,
parliamo di quello,
No,
poi adesso
di
c'è,
fatti,
sono
gli
assenti, non
di
sono
fatti, no, di fatti l'attenzione era sia sul lavoro piuttosto che...
Bravo.
No, ma io, perché ci vuole tutto, e però, fino alla fine, quando gli 80 persone che erano lì stavano ancora lavorando, noi mettevamo sul piatto tutte le due... no, ma io se vogliamo contesto proprio questo articolo, perché lo trovo, poi è un pensiero mio, lo trovo ridicolo, perché attaccare il sindaco di adesso facendo una differenziazione tra il sindaco di 5 anni fa, di 3 anni fa, scusatemi, le responsabilità erano le medesime, io vengo messa nella posizione. Posso dire, io lo dico, è ridicolo, però vorrei invece puntare la cosa su un fattore positivo e comunicarvelo, che è quello dell'inizio di questo progetto di bonifica. Si è tenuto una prima conferenza la fine di gennaio, è stato in pratica da parte dello studio ambientale, lo studio Vanoni di Vercelli, è stato presentato questo progetto che include lo spostamento dei rifiuti, include la bonifica di parte dell'amianto, perché parte dell'amianto sarà bonificato interamente, altre parti verranno catalogate a secondo della pericolosità, e dopodiché c'è anche dei lavori sulla canalizzazione, perché con Ove Sesia e con RFI hanno fatto tutta una serie di progetto proprio sullo spostamento di tutti quei canali che interferiscono all'interno dell'azienda. Quindi il progetto è stato sottoposto, c'era Regione, Provincia, ARPA, c'era Ove Sesia, c'era la Sovrintendenza delle Belle Arti, il progetto valutato con delle prescrizioni da parte di ARPA, e quindi adesso siamo in attesa della presentazione del progetto insieme con le prescrizioni che i vari enti hanno dato. Questo vuol dire, sono proprio venuti ieri i nuovi proprietari della fabbrica, che infatti anche loro hanno spiegato che lo studio sta andando avanti, il progetto va avanti, e si spera che per l'anno ci sia la bonifica dell'intera area. Bonifica che parla non solo di quel tetto d'amianto, ma parla anche di diversi rifiuti, e quindi direi che...
E di questo possiamo essere...
Ecco, di quello dobbiamo essere contenti. Posso dire che quello, io una volta, dopo mesi che la nuova proprietà aveva acquistato, ho sollecitato più e più volte il fatto della bonifica, perché mi sembrava, perché è l'interesse di tutti noi che abitiamo la zona, non solo né di minoranza né di maggioranza, stiamo parlando da residenti a Santià, e quello è comunque, cioè mi temo un po' su questi articoli che escono fuori in questo periodo, bombe ecologiche o quant'altro, sembrano proprio fatte ad hoc per sfruttare un po' il momento, che non mi sembra invece il caso, però ci sta tutto. Direi che passo la parola
al volo, velocissimo, do queste due notizie al volo. La prima che mi viene in mente, perché mi hanno girato proprio adesso un articolo di giornale in cui il comune di Vercelli fa ricorso rispetto alla decisione del commissario Fruttero sull'affidamento in house dell'acqua. Il comune di Santià, in sede di ATO, mi permetto di dirlo perché il sindaco, che la ringrazio, ha deciso di delegarmi in assemblea ATO, ha tenuto la posizione di avere un gruppo di una società mista. Quindi ne approfitto per dire che cogliamo con favore l'iniziativa del comune di Vercelli, e sicuramente, se ce n'è la possibilità, proviamo a capire di come interagire con loro. Uno, questo è proprio il volo. Due, sempre velocissimo per sport, perché gli altri consigli comunali c'eravamo un po' aggiornati rispetto ai lavori in città. Giusto per dire, sono stati conclusi quelli che avevamo detto sul polivalente, sulle strade, sulle torre faro, sui parchi giochi, mentre la questione sul nido è avviata, è ben partita, ci stanno lavorando, quindi rispetto al cronoprogramma del PNRR siamo giusti. Volevo solo darvi questa informazione.
Prima di salutarvi, Mattia Beccaro è stato nominato nella segreteria di ANCI Giovani, quindi...
Hai visto, ma non hai commentato.
E quindi, buonasera a tutti.
Sta ancora registrando?
Sì.
Questa sindaco, posso dire una cosa? Me la sarei risparmiata.
Ma perché?
Ma perché glielo dico